quest'anno abbiamo scelto di dare attenzione a quelle sette parole che chiamiamo i sette doni dello Spirito Santo. Due anni fa avevamo visto il frutto dello Spirito secondo Galati 5:22, il frutto dello Spirito. E qui quest'anno invece mettiamo la nostra attenzione a quelle sette parole che sono prese nella Bibbia dal profeta Isaia, al capitolo 11. Vi leggo i due o tre versetti che interessano. Un germoglio spunterà dal tronco di Jesse, un virgulto germoglierà dalle sue radici. Su di lui si poserà lo spirito del Signore, spirito di sapienza e di intelligenza, spirito di consiglio e di fortezza, spirito di conoscenza e di timore del Signore. Qui addirittura sono solo sei le parole, perché mai noi ne conosciamo sette invece. Semplicemente perché la traduzione greca dei 70 della Bibbia, fatta ancora prima di Cristo, e la traduzione latina dopo, ha sdoppiato una parola, l'ultima, questa, timore del Signore. L'hanno tradotta così, pietà e timore del Signore. Così sono diventate sette. Quindi sapienza, intelligenza, poi noi diciamo intelletto, consiglio e fortezza, conoscenza, e noi diciamo scienza nel nostro linguaggio tradizionale, pietà e timore del Signore. Lo spirito del Signore che si posa su di lui, cioè sul germoglio che spunta dal tronco di Jesse, questo spirito del Signore manifesta la sua presenza in molti modi, riassunti appunto da queste sei parole, sette, che la nostra tradizione li chiama doni dello Spirito. Sono modi di azione e di presenza dello Spirito Santo. Il testo qui non li chiama doni, ma li chiama semplicemente Spirito, Spirito di sapienza, Spirito di consiglio, eccetera. Perché il termine dono porta la nostra mente a pensare a un possesso, a qualche cosa che possiamo possedere. Il termine spirito ci lascia o ci fa pensare ancora a una relazione, a un rapporto. E di fatto mi pare che questo è più giusto ancora, perché ci sono queste realtà finché noi siamo in rapporto col Signore. Nel momento che smettiamo un rapporto, una relazione col Signore, smettono ad esserci anche queste realtà, queste cose. Comunque che li chiamiamo dono o che li chiamiamo spirito ha poca importanza. L'importante è che rimaniamo in rapporto col Signore, perché ci sia in noi questa manifestazione della sua vita. Tutti questi doni o spiriti sono un'unità, cioè sono manifestazione dello stesso Spirito del Signore, che è unico, è indivisibile. È una ricchezza molteplice che noi possiamo vedere solo parzialmente, come, se volete, pensate a una montagna. Di una montagna noi possiamo vedere soltanto un versante alla volta. Adesso di quella montagna che c'è qui di fianco a noi, vediamo un versante. Se vogliamo vedere un altro versante, dobbiamo camminare un po', fare un po' di fatica. Se vogliamo vederli tutti i versanti, dobbiamo farne molta fatica. E dobbiamo attendere prima di vedere un altro versante, camminare. Così sono queste manifestazioni dello Spirito del Signore. Una alla volta le guardiamo. In quest'anno le guarderemo una alla volta, una al mese. Oggi il primo nominato, spirito di sapienza. Questa parola, sapienza, è ripetuta molte volte nelle Sacre Scritture. C'è anche un libro intitolato Libro della Sapienza. E in questo libro, al capitolo 7, si fa anche l'elogio della sapienza, dal versetto 22 in poi. In essa, cioè nella sapienza, c'è uno spirito intelligente, santo, unico, molteplice, sottile, mobile, penetrante, senza macchia, terso, inoffensivo, amante del bene, acuto, libero, benefico, amico dell'uomo, stabile, sicuro, senza affanni, onnipotente, onnibeggente, che pervade tutti gli spiriti intelligenti, puri e sottilissimi. La sapienza è il più agile di tutti i modi, per la sua purezza si diffonde e penetra in ogni cosa. È un'emanazione della potenza di Dio, un effluvio genuino della gloria dell'Onnipotente. Per questo nulla di contaminato in essa si infiltra. È un riflesso della luce perenne, uno specchio senza macchia dell'attività di Dio e un'immagine della sua bontà. Sebbene unica, essa può tutto, tutto rinnova, eccetera. Entrando nelle anime sante forma amici di Dio e profeti. Pensate che elogio di questa sapienza. Che cos'è? Beh, è difficile dire che cos'è, se è appunto uno spirito, fa parte dello spirito del Signore, è qualcosa che è in Dio, che Dio dona, che si manifesta anche in noi quando siamo in rapporto con Lui. Il termine, la parola sapienza, ha avuto vari significati lungo i secoli, ne ha sviluppati diversi di questi significati a seconda della lingua e a seconda della cultura. In ebraico e in greco ha un significato complesso che passa sia dal modo di conoscere la realtà, dal modo di conoscere Dio, di partecipare della sua vita, della sua conoscenza, anche al modo di vivere, modo di comportarsi, modo di stare insieme agli altri. In latino, da cui viene anche l'italiano sapienza, il latino ha un significato originariamente un tantino diverso, perché il termine sapienza deriva dal verbo sapere, e sapere non vuol dire sapere con la mente, ma vuol dire avere sapore, avere sapore. Quindi noi se lo adoperiamo così come è in italiano e in latino, il termine sapienza dovremmo dire è avere il sapore di Dio. Non è sbagliato neanche questo, anzi, forse più chiaro ancora che non i termini ebraici e greci. Come facciamo noi allora a guardare a questo dono, a questo spirito di sapienza? Non la guardiamo, oggi almeno, nella mente dell'uomo, perché potremmo anche ingannarci o illuderci, perché per alcuni sapienza vuol dire una cosa e per altri non vuol dire un'altra. Ma dato che lo spirito del Signore, da cui viene anche lo spirito di sapienza, si è posato sul germoglio di esse, guardiamo a Lui, guardiamo quindi alla persona di Gesù, e allora vediamo che cos'è la sapienza secondo la Bibbia, secondo la parola di Dio. Perché è su di Lui che si poserà lo spirito del Signore, stando alla profezia di Isaia, e stando anche a quanto Gesù stesso ha detto nella sinagoga di Nazareth: lo spirito del Signore è su di me. È un'altra profezia di Isaia, ma è sempre lo spirito del Signore. Lo spirito del Signore è su di me. San Paolo ha pure definito Gesù sapienza quando ha detto: è diventato Gesù Cristo, è diventato per noi sapienza, santificazione, redenzione, giustificazione. È Lui quindi la nostra sapienza. E stando ancora ai Vangeli, più volte nei Vangeli dell'infanzia è ripetuto che Gesù, bambino, cresceva in sapienza, età e grazia, ma prima di tutto in sapienza. Cosa vuol dire che cresceva in sapienza? Che quel bambino accoglieva sempre di più la sapienza di Dio, o si manifestava sempre di più, man mano che cresceva, si manifestava di più ancora la sapienza, lo spirito di sapienza. E poi Gesù, quando comincerà a parlare e a agire, le folle riconosceranno sapienza in Lui. Che sapienza è mai questa che gli è stata data? Dicevano. Quando sentivano Gesù parlare o lo vedevano operare quei giorni. Che sapienza è mai questa che gli è stata data? Anche gli ebrei che vedevano Gesù e che dicevano queste parole riconoscevano quindi che la sapienza, il dono di Dio, gli è stata data, da Dio sottinteso, che è da Lui che viene. È un dono che si manifesta nell'insegnamento che Gesù fa e nel suo operare miracoli, ma miracoli di amore, non miracoli di morte. Gesù non fa miracoli nel senso di per terrorizzare la gente, come magari si aspettavano anche, che segno fai? Aspettavano i segni come quelli di Mosè che aveva fatto aprirsi la terra e inghiottire alcuni. Invece i miracoli di Gesù sono potenza d'amore, che sapienza è mai questa? È qualcosa di diverso, mai vista, mai sentita, nemmeno da Mosè, nemmeno dagli antichi. È un dono. Difatti, anche nell'Antico Testamento, per esempio il libro del Siracide, ha un capitolo intero, una preghiera per ottenere la sapienza. Ricercare assiduamente la sapienza nella preghiera. Davanti al santuario, pregando, la domandava, e sino alla fine la ricercherò. Siracide, al capitolo 51, al versetto 13. E al capitolo 9, comincia proprio così: dammi la sapienza, inviala dai cieli santi, dal tuo trono, perché mi assista e mi affianchi nella fatica, e io sappia ciò che ti è gradito. Quindi la sapienza è quasi come una persona, è vista qui in queste preghiere dell'Antico Testamento, che sta vicina, che assiste, che affianca, che sostiene e illumina. È un dono. Quindi anche Gesù lo ha. Lo Spirito del Signore si poserà su di lui. E Gesù questo dono che possiede non lo tiene geloso, ma lo vuol comunicare anche ai suoi discepoli. L'abbiamo sentito anche nel Vangelo di oggi. Io vi darò lingua e sapienza, a cui tutti i vostri avversari non potranno resistere. Io vi darò lingua e sapienza. È un dono, quindi. Non è una conquista della nostra intelligenza, non è una conquista dei nostri esercizi, né esercizi, come dire, di ginnastica, come pensano di avere con lo yoga o altre cose simili, no? O esercizi dietetici, è un dono. Io vi darò lingua e sapienza. Stefano, primo diacono, l'aveva ricevuta, anche lui, questa sapienza. Non riuscivano a resistere alla sapienza ispirata con cui egli parlava. Aveva ricevuto sapienza in che modo? Vivendo in rapporto con Gesù, vivendo per Lui. Questo dono, questo spirito di sapienza, che cosa fa o possiamo dire a che cosa serve. Beh, è brutto questa espressione, ma comunque, per vivere prima di tutto e anche per parlare. Gesù stesso dice: vi do lingua e sapienza per parlare, per essere testimoni suoi. Lo Spirito di Dio ha detto: manderò a loro profeti e apostoli ed essi li uccideranno e perseguiteranno. Li manda con quella sapienza di cui aveva detto prima: vi darò lingua e sapienza. Hanno odiato la sapienza. Gli uomini hanno, come odiano la luce, come dice Giovanni nel primo capitolo del Vangelo, come gli uomini odiano la luce, così odiano anche la sapienza, perché è il segno della presenza di Dio Padre, di quel Dio che può parlare, che non lascia fare gli uomini o che non vuole che gli uomini facciano quel che vogliono, che vivano nell'egoismo. C'è anche un modo falso di usare la parola sapienza, un modo che si discosta dalla sapienza di Dio. E questo avviene quando la si riferisce ai ragionamenti dell'uomo, ragionamenti prudenti o ragionamenti scientifici, però finalizzati a che cosa? Quando l'uomo ragiona e ha una sua sapienza, tutti i suoi ragionamenti sono finalizzati a salvare se stesso, o a progredire nel possesso del denaro o del potere, ma in fondo tutto per manifestare il proprio egoismo ed egocentrismo. E gli uomini chiamano sapienza anche quella. Questo avviene soprattutto in terreno pagano. Quando San Paolo si trova a Corinto, la parola sapienza è di moda anche tra i filosofi greci, e quindi anche la gente conosce quel tipo di sapienza che viene dalla capacità di fare ragionamenti più o meno saggi. Ebbene, quello San Paolo lo definisce una falsa sapienza, perché è qualcosa di creato dall'uomo, non è la vera sapienza di Dio. Già Gesù stesso aveva, troviamo in una frase di Gesù un accenno a questo modo sbagliato degli uomini di intendere la sapienza, quando ha detto che il Padre tiene nascoste queste cose ai sapienti e agli intelligenti. In quel caso lì, sapienti non vuol dire quelli che hanno spirito di sapienza, ma quelli che sono, secondo gli uomini, possessori di sapienza, quelli che si ritengono sapienti nel mondo. Il Padre tiene nascoste le sue cose e quindi sono i più ignoranti di tutti, sono i meno capaci di guidare la vita, perché se sono privi della sapienza di Dio, a cosa serve tutto il resto? È inganno. San Paolo, appunto, come dicevo nella lettera ai Corinzi, nella prima lettera, nei primi capitoli, a un certo punto dice: il mondo con tutta la sua sapienza, non ha conosciuto Dio. Con tutta la sua sapienza il mondo non è stato capace di capire o di conoscere Dio come papà. E quindi non ha conosciuto Dio. E noi lo possiamo vedere anche oggi. Tutte le religioni del mondo, con tutta la loro sapienza, non sono state capaci di conoscere Dio, di conoscerlo così com'è, come papà. Neanche noi non saremmo capaci se non ci fosse rivelato. Il mondo con tutta la sua sapienza, quindi la sapienza del mondo, è veramente vana, è povera, è vuota. Perché la vera sapienza dell'uomo in cosa consiste? Secondo appunto quella frase di Gesù, di Matteo 11, versetto 25, la vera sapienza dell'uomo nasce da questo, dal conoscere il Figlio di Dio e dal conoscere il Padre tramite il Figlio. qui c'è sapienza, perché quando l'uomo conosce il Padre e conosce il Figlio, allora l'uomo può cominciare a conoscere anche se stesso e può cominciare a orientare seriamente la propria vita in modo da non avere continue delusioni e illusioni. Cristo Gesù, per opera di Dio, è divenuto per noi sapienza, giustificazione, santificazione, redenzione. Prima lettera ai Corinzi 1:30. E poco prima, versetto 24, Cristo potenza di Dio e sapienza di Dio. Quindi la sapienza di Dio Padre si manifesta tutta nel Figlio, in Gesù. Ricordiamo, su di Lui si poserà lo Spirito del Signore, Spirito di sapienza. San Paolo conosce il significato e le conseguenze della parola sapienza così come usata dagli uomini, i quali sono sempre alla ricerca della propria gloria e per questo, per la propria gloria, formulano filosofie, credenze, dove al centro sta l'uomo, con la sua sete di potenza, di denaro, di vanagloria, di piaceri, eccetera. Questa sapienza cosa fa? Svuota di significato la croce di Cristo. Questo lo dice Paolo sempre nel primo capitolo della prima lettera ai Corinzi. E svuotando la croce di Cristo, questa sapienza degli uomini distrugge l'opera di Dio. Perché la croce di Gesù è il modo con cui Dio si è manifestato. È il modo con cui Dio ha amato, con cui Dio interviene nella storia degli uomini. È il modo con cui Dio, Padre, redime anche gli sbagli e i peccati dell'uomo. La croce di Gesù Cristo è la sapienza di Dio. È la sapienza più grande, perché è attraverso quell'avvenimento che il mondo si è risollevato, che il mondo può ricominciare a vivere in unione col Padre. È la croce di Gesù che abbatte il muro di separazione tra noi e Dio e tra uomo e uomo. La sapienza degli uomini invece svuota la croce del Signore del suo significato e quindi fa ripiombare l'uomo che le va dietro, questa sapienza lo fa ripiombare nel buio e nell'incapacità di trovare significati e di trovare il senso della vita. Il mondo giudica stoltezza la croce di Cristo e perciò non conosce Dio, non conosce quel Dio che ama gli uomini. E se parla ancora di Dio, parla di un'immagine di Dio costruita dall'uomo. La sapienza divina è misteriosa, dice sempre San Paolo nel secondo capitolo, è misteriosa, è nascosta, non è conosciuta dai dominatori di questo mondo, altrimenti non avrebbero crocifisso il Signore della Gloria. Cosa vuol dire che non è conosciuta dai dominatori di questo mondo? Chi sono i dominatori di questo mondo? Credo che con questa parola non sono indicati solo i potenti, gli imperatori e i re, e i generali dell'esercito, ma sono tutte quelle persone che sono o che vogliono essere influenti nel mondo, quindi anche gli ideologi, anche certi filosofi, pensatori, che sono chiamati anche saggi dal mondo, a cui il mondo fa i monumenti, ma questi dominatori del mondo non conoscono la sapienza di Dio, perché rifiutano. Sono proprio loro che crocifiggono il Signore della Gloria. Rifiutano il Signore e poi rifiutano la sua croce, come segno e strumento dell'amore del Padre. Invece la sapienza divina non è né misteriosa né sconosciuta a chi accoglie e ama Gesù. E a chi accoglie e ama Gesù crocifisso. questi lo possono conoscere. Per mezzo dello Spirito, a chi crede in Gesù, è possibile conoscere i misteri di Dio, le cose nascoste da secoli. E quindi a chi crede in Gesù e riceve il suo Spirito, viene dato di capire il perché. Perché conoscendo l'amore di Dio e vedendo come esso si manifesta e si realizza nella croce di Gesù, si può comprendere il perché anche di tutta la vita umana, di tutti gli avvenimenti, anche di quelli dolorosi, che formano il mistero più grande per gli uomini, che non sono capaci di capire la sofferenza. E allora San Paolo continua nella sua prima lettera, capitolo 3:18, dicendo: se qualcuno si crede sapiente in questo mondo, si faccia stolto per divenire sapiente. Ma dire la sapienza di questo mondo è un'illusione. Diventa stolto per il mondo, per poter essere sapiente per davvero, secondo Dio. Perché la sapienza di Dio dal mondo è giudicata stoltezza e pazzia. E solo chi entra nelle dimensioni dello Spirito Santo, dello Spirito del Signore, può invece vedere le profondità dei misteri di Dio, vederle, conoscerle. Sapienza, quindi spirito di sapienza, lo otteniamo, lo riceviamo come dono sempre quando coltiviamo un vero rapporto con Gesù crocifisso. Non solo con un Gesù bello che non mi chiede niente, ma con quel Gesù che è morto in croce e quindi mi può chiedere di partecipare di quel suo amore. Il vero rapporto con Gesù è garanzia di un vero rapporto con Dio, col Dio vero e vivo, non con un'immagine nostra di Dio. E così quando abbiamo questo spirito di sapienza che viene da un vero rapporto col Dio vero, allora la sapienza in noi continua la sua opera facendoci conoscere la volontà di Dio. Così dice, si esprime San Paolo nella lettera ai Colossesi, dice al capitolo 1 al versetto 9: non cessiamo di pregare per voi e di chiedere che abbiate una conoscenza piena della sua volontà con ogni sapienza e intelligenza spirituale. Abbiate una conoscenza piena della sua volontà, quindi con ogni sapienza. Nella sapienza dentro questo o ci fa conoscere la volontà del Padre, a che pro? Perché possiate comportarvi in maniera degna del Signore, per piacergli in tutto, portando frutto in ogni opera buona e crescendo nella conoscenza di Dio, rafforzandovi con ogni energia secondo la potenza della sua gloria, per poter essere forti e pazienti in tutto, ringraziando con gioia il Padre, eccetera. Quindi la sapienza ci fa vivere in questo modo, in maniera riconoscente, ringraziando, in maniera forte, paziente, in maniera degna del Signore, che porta frutto con ogni opera buona. La sapienza, dice anche l'Apocalisse, appartiene a colui che siede sul trono, cioè a Dio, e appartiene all'Agnello, a Gesù. Ed è nel rapporto col Padre e col Figlio che noi diventiamo sapienti. Noi quindi non la cercheremo altrove, non la cercheremo nei ragionamenti, nelle filosofie, nelle ideologie, ma la cerchiamo là, in Gesù, che è parola di Dio. E allora succederà quello che dice il Salmo 118, a un certo punto: sono più saggio di tutti i miei maestri perché osservo la tua parola. Non perché ragiono bene, perché ubbidisco, perché osservo la tua parola. sono più saggio, non so se quella parola si può tradurre anche sapiente, sono più sapiente di tutti i miei maestri addirittura. Spirito di sapienza ci fa conoscere il mistero di Dio, il mistero nascosto di Dio. Non c'è sapienza più grande che quella di conoscere le cose nascoste. Conoscere le cose che si vedono non c'è grande sapienza. Sapere che questo tavolo è rosso non c'è, nessuno lo chiama sapienza, perché è una cosa che vedono tutti. Sapienza è nel capire il significato ultimo della realtà. Conoscere l'amore di Dio nascosto dentro ogni realtà, dentro ogni avvenimento. E soprattutto vedere l'amore di Dio nascosto in Gesù crocifisso e che si manifesta in Gesù crocifisso. Ma questa sapienza quindi non è solo un conoscere intellettuale, ma è un partecipare. Divento anch'io amore che si offre quando conosco l'amore di Dio presente in Gesù crocifisso. Entro anch'io nella croce di Gesù, divento anch'io manifestazione della sapienza di Dio. Quindi lo spirito di sapienza non solo mi fa sapere o conoscere le cose di Dio, ma me le fa vivere. Quindi è uno spirito che mi fa vivere in un certo modo, secondo la conoscenza che abbiamo del Signore. E così vivendo, anche noi, anche la nostra vita, acquisisce il sapore di Dio. E allora anche la traduzione latina di questa parola acquista il suo significato, la sua pienezza. Perché se io vivo secondo la conoscenza vera di Dio, anch'io divento amore e manifestazione della sua bontà. Ecco, allora cosa faremo? Niente di particolare, sappiamo che è un dono lo spirito di sapienza e perciò rimaniamo in rapporto con colui che la possiede in pienezza. Gesù, stando alle parole dei Vangeli, ha ricevuto la sapienza, la possiede. Addirittura è Lui la sapienza di Dio e Lui la dona, la dà a tutti. Perciò continuiamo il rapporto, a vivere in rapporto con Gesù e allora vivremo anche noi, sperimenteremo anche noi questa, la bellezza della sapienza di Dio. Dice ancora il libro della sapienza, il capitolo 8, questa, cioè la sapienza, ho amato e ricercato fin dalla mia giovinezza. Ho cercato di prendermela come sposa. Mi sono innamorato della sua bellezza. Essa manifesta la sua nobiltà in comunione di vita con Dio, perché il Signore dell'universo l'ha amata. In comunione di vita con Dio manifesta la sua nobiltà. Essa infatti è iniziata la scienza di Dio e sceglie le opere sue. E poi ancora un po' più avanti, sempre nello stesso capitolo 8, ho dunque deciso di prenderla a compagna della mia vita, sapendo che mi sarà consigliera di bene e conforto nelle preoccupazioni e nel dolore. Per essa avrò gloria tra le folle, e anche se giovane, onore presso gli anziani. Sarò trovato acuto in giudizio, sarò ammirato di fronte ai potenti. Se tacerò, resteranno in attesa. Se parlerò, mi presteranno attenzione. Se prolungherò il discorso, si porranno la mano sulla bocca. Per essa otterrò l'immortalità e lascerò un ricordo eterno ai miei successori. Governerò i popoli e le nazioni mi saranno soggette, sentendo il mio nome, i sovrani terribili mi temeranno, tra il popolo apparirò buono e in guerra coraggioso. Ritornato a casa riposerò vicino a lei, perché la sua compagnia non dà amarezza, né dolore la sua convivenza, ma contentezza e gioia. Sapendo che non l'avrei altrimenti ottenuta se Dio non me l'avesse concessa, mi rivolsi al Signore e lo pregai, dicendo con tutto il cuore: Dio dei padri e Signore di misericordia, eccetera, che con sapienza hai formato l'uomo. Davanti, dammi la sapienza che siede in trono accanto a te e non mi escludere dal numero dei tuoi. Ecco come vediamo quindi la sapienza e come la possiamo ricevere rimanendo in compagnia del Signore, così come già diceva qui l'autore del libro della sapienza.